credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Alle amiche e agli amici che ci ascoltano dall'Italia e dal mondo, benvenuti sulle frequenze della Radio Vaticana, la radio del Papa. Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Concludiamo il programma dedicato a Papa Francesco, che nel suo primo Angelus il 17 marzo 2013 ci ha invitato a credere nella misericordia e nel perdono di Dio, che sempre paziente ci riaccoglie se noi chiediamo perdono. Il perdono di Dio è misericordia. Dal testo del padre Vincenzo Insolera, La confessione, un sacramento mal compreso. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Seconda parte. La riconciliazione, motivo di gioia. Tra gli elementi essenziali della riconciliazione è da considerare la contrizione, il rammarico d'aver offeso Dio, la volontà di non offenderlo più, di cambiare vita, di vivere conforme al Vangelo. L'amore di Dio è prioritario, il dolore di averlo offeso prescinde dal premio o dal castigo. La contrizione è un atto di fede che impegna la nostra maniera di vivere. È guardare Cristo in croce. Vi è inchiodato per i nostri peccati. Il santo curato d'Ars diceva: le bestie spesso hanno più umanità di certe persone. Oltraggiare un Dio che ci ha creati e ci ama è il colmo dell'ingratitudine. C'è chi dice: ne ho combinate molte, troppe. Il buon Dio non può perdonarmi. E invece non c'è nulla che offende tanto Dio quanto di sperare della sua misericordia. Non è Dio che ci condanna, diceva sempre il santo curato d'Ars. Siamo noi, con i nostri peccati. Convertirsi è pensare come pensa Dio. Conformare la propria vita a quella di Gesù.
Signore, perdona i miei peccati. Abbi misericordia di me, se talora giudicai con leggerezza i miei fratelli. Dammi la virtù, Signore, di perdonare a coloro che mi avessero giudicato non secondo la verità e la carità. Accogli, Padre, i miei dolori e le mie pene nel tuo calice di redenzione e fammi la grazia di non morire senza la gioia e la pace di un incontro cristiano con le anime che avessi sia pure inconsapevolmente scandalizzato o con i cuori che ancora non conoscessero lo slancio del mio perdono. Fratello, chiunque tu sia, comunque tu mi giudichi, mi ami o mi disprezzi, nessuna bufera ha soffocato né soffocherà in questo umile soldato di Cristo il grido profondo del suo programma e del suo dolce destino. ama il tuo Dio e ama il tuo prossimo.
Il sacramento della riconciliazione consiste nel ricevere il perdono di Dio per i peccati commessi dopo il battesimo, attraverso l'assoluzione del sacerdote, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dopo aver fatto noi l'accusa delle nostre colpe, espresso il nostro pentimento e assicurata la volontà di emendarci, cioè di avere la forza interiore di uscire dal peccato.
Non si nega che a volte è increscioso confessare le proprie colpe ad un altro, ma il sacerdote rappresenta Dio. E dopo Dio, diceva il curato d'Ars, il sacerdote è tutto. Abbiamo detto che questo sacramento è un sacramento di fede. La confessione è liberazione. Nel momento dell'assoluzione, l'osservazione è sempre del curato d'Ars, il buon Dio si getta dietro le spalle i nostri peccati. Cioè li dimentica, li annienta, non torneranno più.
Per meglio conoscere le nostre colpe è di aiuto il confessore. Egli chiarisce, interroga se necessario, incoraggia e conforta nei momenti più difficili. A nostro avviso, la migliore maniera di prepararsi alla confessione è di inginocchiarsi dinanzi a Gesù crocefisso. Ha scelto una morte straziante tra due malfattori. Esprime così, nella maniera più alta ed efficace, il suo amore per gli uomini. Al teologo protestante Moltmann fu chiesto come conoscere Dio. Rispose: si mette in ginocchio davanti al crocifisso. È la conferma e l'espressione più valida delle sue parole. Non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici. E noi uomini siamo gli amici di Dio.
Accusa, pentimento, volontà decisa di ripresa. Su queste premesse è data dal presbitero l'assoluzione o il perdono dei peccati confessati. È data in nome delle tre divine persone. Si suol dare anche una penitenza a chi si è confessato, per lo più preghiere e opere di carità. Sulla misericordia di Dio, Gesù ci ha dato delle immagini e delle parabole tra le più belle dei Vangeli. Luca ne dà tre in un solo capitolo. Quella della pecorella smarrita e della moneta perduta che vengono ritrovate. Ma batte tutte quella del figlio prodigo. È la migliore immagine della personalità del Padre Celeste. Attende il figlio. Sa che il denaro non dura a lungo nelle mani di un prodigo. Quando lo vede, e lo vide giungere da lontano, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello, mettetegli l'anello e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso e ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Queste tre parabole hanno due conclusioni incredibili. La prima:
vi dico, vi sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione.
E questa è la seconda:
vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte.
Sembra che Dio non possa vivere senza l'uomo.
Noi spesso ci rattristiamo perché cadiamo sempre negli stessi difetti. Se si tratta di peccati gravi, lo stato d'animo è diverso, e ce lo descrive San Bernardo. La prima volta che tu hai commesso un peccato grave ti sembra insopportabile e corri subito a confessarti. Ma se ricadi una seconda, una terza volta, il disagio l'avverti di meno. Se continui a peccare, non l'avverti più. Dio non è più ascoltato. Tace, è discreto, rispetta la libertà dell'uomo. Non insiste, non si impone. Però dà tristezza. È l'amore tradito che si rivela con la tristezza. Dio però non rinnega mai l'uomo.
Quanto ai difetti, per lo più dipendono dal nostro carattere e quindi ci accompagnano per tutta la vita. Noi abbiamo solo il compito di combatterli. Un albero di magnolia faceva trovare ogni mattina il viale pieno di foglie secche cadute nella notte. C'era sempre chi al mattino le raccoglieva. Ogni mattina. Il viale era sempre pulito.
C'è chi non ha le idee chiare sull'utilità di confessarsi frequentemente, vedendo che ricade sempre. Può essere un certo amor proprio infantile. Nel confessarci, noi denunciamo i difetti che ci inquietano, pur prevedendo di ricadervi. Non dobbiamo né rinunciare né diradare la confessione. Persistendo la malattia, non si congeda il medico. Ricadere nei difetti è umano.
La sorella di San Francesco Saverio, suora, raccontò al fratello di aver avuto una visione. Gesù, dall'alto di una collina, la invitava a raggiungerlo. Piena di slancio, iniziò la salita, ma scivolò. Si rialzò e riprese a salire. Cadde ancora e, scoraggiata, gridò a Gesù che non ci riusciva. E il Signore le rispose che anche cadendo e rialzandosi si arriva in cielo. Nella preghiera che la Chiesa rivolge a Dio nella memoria di San Luigi Gonzaga, chiede: «Fa, o Dio, che se non l'abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo nella via della penitenza evangelica».
La vita umana e cristiana è un combattimento tra il bene e il male, tra la verità e l'errore. La grazia del sacramento della riconciliazione ci è necessaria per uscirne vittoriosi. E l'arma migliore è la confessione. Il sacerdote, dopo l'accusa, dice: «Io ti assolvo». Vale a dire: «Io ti perdono, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». E conclude: «Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia». Vai in pace. Il perdono sacramentale ci consente di entrare di più nella risurrezione, nella dissoluzione delle forze del male e della morte, per avere le forze della vita.
Lo Spirito di Cristo risorto abita e opera in noi dopo la confessione e ci fa camminare sulle vie di Dio. Riconciliazione con Dio, riconciliazione con la Chiesa e con i fratelli.
Padre nostro Dio. solo corpo in Gesù. Anche se in molti siamo un sol corpo, un solo corpo in Gesù. Anche se in molti
Nel rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II, la Chiesa ha profondamente riveduto le modalità del sacramento della riconciliazione. Rinnovamento e aggiornamento vanno di pari passo, distinguerli è rischioso. Oggi ufficialmente vi sono diversi modi di celebrarlo. Non sono una rivoluzione, ma una revisione delle norme attingendo alle sorgenti evangeliche. Si è cercato di rivalorizzare nella loro semplicità le caratteristiche essenziali della riconciliazione. Priorità assoluta all'amore di Dio, alla sua misericordia. Ascoltare la parola per scoprire le nostre infedeltà. Prendere sul serio la nostra salvezza. Liberarci dal male per la quiete del cuore. Riconciliarci con Dio e con i fratelli.
Lo spirito del sacramento della riconciliazione è di approfondire la conoscenza della tenerezza di Dio e trovare le parole proprie per parlargli e aprirgli il cuore. Ci conforta San Paolo: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Ascoltiamo questo aneddoto sul curato d'Ars.
Al tempo del curato d'Ars, i non credenti si chiamavano liberi pensatori. Uno di loro, spinto dalla moglie o dalla madre, andò dal santo per parlare di religione. Il santo lo invitò a confessarsi prima, dandogli uno sguardo che gli penetrò il cuore. Confuso, disorientato, si inginocchia ed apre la sua coscienza piangendo. Il curato poi gli dice: «Ed ora parliamo di religione», e sorride. «Non ne sento più il bisogno, signor curato. Vedi, figlio mio, è il peccato che fa parlare, non la grazia».
Nei Fratelli Karamazov, Dostoevskij dice: «La vita è un paradiso. Viviamola, amico. Io ho il paradiso nell'anima». La riconciliazione nella vita è tale. Ingenuità, menzogna, tutto dipende da come guardiamo la vita. Tutto dipende dallo sguardo. non è una menzogna se guardiamo il male che imperversa nel mondo: guerre, odio, vendette, violenze, disonestà, corruzione. Una condizione umana in cui sembra che l'ignoranza vinca la verità, l'odio l'amore, la vendetta il perdono, le tenebre la luce.
Nel mondo c'è il male e c'è il bene. Un ateo, Albert Camus, morto in un incidente stradale, era però convinto che nel mondo il bene è superiore al male. Era anche l'opinione e la convinzione di Paolo: dove abbondò il delitto, ha sovrabbondato la grazia. E qui appare la grandezza dell'incarnazione del Figlio di Dio. Gesù si è fatto uomo per attuare un innesto divino nella natura umana, per rendere l'uomo da figlio della terra a figlio di Dio, per dargli un modello perfetto di vita umana intelligente e libera, rivelargli il volto del Padre e come andare a Lui. Venendo Cristo sulla terra, l'uomo è stato reso capace di guardare il cielo. Lo sguardo vero è sempre uno sguardo di speranza.
Il credente deve essere come l'artista, che vede nel reale il più reale e ne manifesta la bellezza. L'opera d'arte non evita di ritrarre la sofferenza, la trasfigura. La gioia della riconciliazione fa vedere la bellezza del mondo. Perciò non possiamo disprezzare ciò che è bello e buono. Sant'Ignazio insegnava a vedere Dio in tutte le cose e tutte le cose in Dio.
Con il sacramento della riconciliazione noi diamo gioia a Dio. Gesù ha detto che si fa più festa in cielo per un peccatore convertito che non per 99 giusti. Umanamente parlando, manca qualcosa a Dio quando noi ci allontaniamo da Lui. Gli manchiamo noi. Il titolo di un vecchio film era «Dio ha bisogno degli uomini». Nel Vangelo Dio si è presentato sensibile, capace di soffrire per quelli che ama e di gioire quando noi ritorniamo a Lui pentiti e sconfitti. La parabola del figlio prodigo è esemplare. Col perdono sentiamo la gioia di essere con certezza perdonati da Dio. Dio perdona per essere la gioia dell'uomo. La misericordia divina genera gioia in noi perché dona pace.
In conclusione, la gioia del perdono oggi non è un elemento esterno o psicologico, ma è l'espressione della nuova conoscenza che il cristiano ha di se stesso e della bontà del Signore, instancabile nel perdono perché ricco di misericordia. Dice Sant'Agostino: dove passa Dio, passa la gioia.
Il perdono di Dio è misericordia. Dal testo del padre Vincenzo Insolera, La confessione, un sacramento mal compreso. Seconda parte, La riconciliazione, motivo di gioia. Con Franca Salerno hanno collaborato al microfono Pierluigi Astore, Gianni Bersanetti, Marco Cardinali. Il canto della sigla Eterna è la sua misericordia è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Giuseppe Mauriello. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.